Prego.
Bene, buon sabato a tutti voi innanzitutto. Il mio breve messaggio che oggi, per la grazia e la bontà del Signore, naturalmente vorrei darvi è intitolato Shema Israel. Con queste parole gli ebrei iniziano la preghiera più importante per loro, ma naturalmente non lo è solo per loro, lo è anche per tutti noi. Una preghiera che viene ripetuta al mattino e alla sera. E ad ogni occasione di convivialità. È, come dicono loro, un mitzvah che nella terminologia ebraica significa che è un comandamento religioso, un precetto da osservare. La preghiera inizia con queste parole: Shema Israel Adonai Eloheinu, Shema Israel Adonai Echad, che tradotto in italiano significa il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Questa preghiera è tratta dal passo presente in Deuteronomio 6, dai versetti 4 e 9, che vi invito a leggere insieme con me. Ripeto, Deuteronomio 6, versetti da 4 e 9, che recita appunto così. Ascolta, Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore, e inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. Le legherai come un segno alla mano e saranno come fasce tra gli occhi, e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Come abbiamo appena letto, questi passi racchiudono tutta l'essenza della fede, non solo ebraica, ma anche la nostra, perché ribadisce in modo inequivocabile che Dio è uno solo e che solo a Lui dobbiamo adorazione, amore e culto. Per correttezza, lo Shema Israele non si esaurisce con questa scrittura, ma prosegue citando i passi scritti in Deuteronomio 11, tra i versetti 13 e 21, e in Numeri 15, tra i versetti 37 e 41, che vi cito solo per i vostri appunti. Ripeto, Deuteronomio 11, versetti 13 e 21, e Numeri, capitolo 15, versetti 37 e 41. Nel versetto 8, l'ultimo di questi passi che abbiamo appena letto, ci rivela che tale professione di fede deve essere un segno sulla nostra mano e tra i nostri occhi. Gli ebrei, in particolare la corrente ortodossa ebraica, prendono relativamente alla lettera ciò che dice il versetto 8, scusate. Infatti indossano ogni giorno, ad esclusione dello Shabbat e dei giorni di festa, i tefillin, che appunto contengono scritti tali precetti e appongono sullo stipite delle porte della propria casa le mezuzot che contengono i primi due dei tre brani dello Shema, quelli contenuti appunto in Deuteronomio 6, 4, 9 e in Deuteronomio 11, da 13 a 21, come abbiamo detto poc'anzi, sono due scritture di cui abbiamo già parlato. E sì, gli ebrei ortodossi prendono così alla lettera tale comandamento e lo tramandano da padre in figlio perché, come per tutte le altre leggi di Dio, sono eterne ed immutabili. Il legarsi dei lacci intorno al braccio ed indossare una scatola contenente la legge di Dio sulla fronte indica che in tutto ciò che facciamo, come opere, appunto il braccio, e i pensieri, la fronte, deve essere rivolto sempre a questi precetti immutabili e basilari della nostra fede. Scrivelo poi anche sugli stipiti delle nostre case e ricorda ciò che Dio chiese di fare agli ebrei prima dell'ultima piaga mandata agli egiziani, cioè ricordarsi e ricordare a chiunque passa sotto quegli stipiti che solo Dio è il vivente e che non c'è liberazione senza di Lui. Tali oggetti fisici probabilmente furono imposti al popolo ebraico per rammentargli quotidianamente questi fondamenti della fede. Ricordiamoci che Dio stesso definì Israele un popolo dal collo duro, come ad esempio è scritto in Deuteronomio 9, versetto 13, che andiamo a leggere. Deuteronomio 9, versetto 13. L'Eterno mi parlò ancora dicendo: Io l'ho visto questo popolo. Ecco, è un popolo dal collo duro. E Paolo stesso ribadì questo concetto proprio agli ebrei che non volevano comprendere il messaggio di Cristo. Soprattutto non volevano accettarlo come Messia. E questo lo leggiamo infatti in Atti, capitolo 7, versetto 51. Atti, capitolo 7, versetto 51. Uomini di collo duro ed incirconcisi di cuore e di orecchi, voi resistete sempre allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Il popolo ebraico aveva bisogno di essere costantemente stimolato nella fede. Doveva avere degli oggetti, dei simboli visivi che gli ricordavano costantemente quali fossero i precetti di Dio. La via da seguire perché si lasciavano facilmente sedurre da altre culture. Come sappiamo bene, spesso Israele è stato punito da Dio per la loro ambiguità spirituale. Le scritture ci testimoniano tutto ciò. Il fatto di legarsi sul braccio o in fronte tra gli oggetti serviva a rammentare chi fossero e cosa fece e continuava a fare Dio per loro. Gesù diede un punto di vista allo Shema, spiegandone il reale significato e dove tali segni dovevano essere custoditi gelosamente. Ricordiamo naturalmente questo episodio che è descritto in Marco capitolo 12, versetti 28 e 34. Qui Gesù si trovava a discutere con i Sadducei in merito alla resurrezione e ad un certo punto gli scribi gli si avvicinarono per interrogarlo. Andiamo a leggerlo. In Marco capitolo 12, come abbiamo appena detto, tra i versetti 28 e 34. Allora uno degli scribi che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: Qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: Il primo comandamento di tutti è: Ascolta Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore e ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E Gesù continua, e il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Allora lo scriba gli disse: Bene, maestro. Hai detto secondo verità, che vi è un sol Dio e non vi è alcun altro all'infuori di Lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: Tu non sei lontano dal regno di Dio. È stupendo, è bellissimo questo passo scritturale che è, come molti altri, tra i miei preferiti. Qui Gesù riassume tutta l'essenza della sua legge, la legge che diede a Mosè sul monte Horeb e che fu stabilita sin dalla creazione. Sì, carissimi fratelli e sorelle, la legge di Dio non entrò in vigore nel momento in cui fu data agli ebrei attraverso Mosè, ma era vigente già prima della creazione di Adamo ed Eva. La legge a quel tempo non era naturalmente scritta sul tavolo di pietra, ma bensì nei cuori della creatura uomo, e sarebbe servita proprio a far diventare l'uomo, inteso come umanità, ad immagine del creatore, ad essere chiamato realmente figlio di Dio. Naturalmente noi conosciamo molto bene come siano andati i fatti. A causa della trasgressione dei nostri progenitori, il peccato è entrato nelle nostre vite, modificando per un periodo di tempo quel cammino verso la nostra trasformazione da creature a figli di Dio a tutti gli effetti. Un'immortalità che può essere riconquistata riprendendo il cammino di crescita interrotto proprio da quel primo peccato, attraverso le vie di Dio, cioè il rispetto delle sue leggi. Nonostante quel primo peccato, nella storia dell'umanità abbiamo incontrato uomini definiti giusti da Dio stesso, ancor prima di Mosè, uomini come Abele, o Set, il fratello che nacque dopo che Abele fu assassinato da Caino, o lo stesso Noè, discendente appunto di Set, che Dio trovò come unico giusto in un'umanità completamente corrotta e votata al peccato. Questo lo troviamo naturalmente in Genesi, capitolo 6, tra i versetti 8 e 9, che andiamo a leggere. Genesi 6, versetti 8 e 9. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. E questa è la discendenza di Noè. Noè fu un uomo giusto e irreprensibile tra i suoi contemporanei. Noè camminò con Dio. Come abbiamo appena detto, Noè fu trovato giusto agli occhi di Dio perché portava nel suo cuore le leggi di Dio, quello Shema che ne condensava l'intera esistenza senza naturalmente tralasciare tutto il resto. Stesso discorso dobbiamo farlo per Abramo, il cui nome fu cambiato da Dio in Abramo, che vuol dire padre di moltitudini di popoli, il nostro patriarca fisico, come ci ricorda anche Paolo in Galati 3. Versetti 28 e 29, che vi invito ad appuntare. Non c'è più nessuna distinzione tra il giudeo e il pagano, perché se siamo rinati in Cristo, allora siamo eredi della medesima promessa fatta ad Abramo. Abramo fu dichiarato giusto da Dio perché rispettò proprio i suoi comandamenti e i suoi statuti, come proprio è scritto in Genesi 26, versetto 5, che andiamo a leggere. Genesi 26, versetto 5. Perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò i miei ordini, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Come Abramo, così fu per Isacco e Giacobbe, rinominato da Dio Israele, perché combatté insieme a Dio e agli uomini e vinse. Per questo Dio gli risparmiò la vita e gli rinnovò le stesse promesse fatte al capostipite Abramo e a suo padre Isacco. Per i vostri appunti vedete Genesi 32, versetto 28. Potrei continuare per ore a raccontarvi degli uomini e delle donne che, nonostante non avessero ricevuto le leggi di Dio scritte su una pietra, essi camminavano con Dio ed erano considerati giusti ai suoi occhi perché quelle leggi le portavano nei loro cuori. Quando tali leggi furono però scolpite sul pietre per il popolo di Israele, ecco che ben presto divennero per loro dure, proprio come la pietra. Divennero precetti che non venivano più seguiti con il cuore, con il sentimento più elevato che dovrebbe albergare in tutti noi, cioè l'amore. Inoltre, essi aggiunsero le loro leggi e tradizioni umane a quelle di Dio. Misero cioè pesanti fardelli sulle spalle del popolo, fardelli resi tali dalle errate interpretazioni delle stesse, fatte dagli uomini appunto. Il legalismo a questo punto si era imposto sull'amore di Dio per l'umanità. Per questo Gesù volle ribadire il vero scopo e significato della sua legge. Il fondamento della legge di Dio è l'amore, quell'amore con la A maiuscola. Un amore incondizionato che Dio ha riposto su tutti noi perché Egli vuole la nostra salvezza e non vuole che nessuno di noi perisca. Come è scritto anche nella seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9, che andiamo a leggere insieme. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9. Il Signore non tarda all'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. L'Eterno non vuole la nostra rovina, naturalmente, ma diversamente da ciò che la maggior parte del mondo crede, vuole salvarci e dà a tutti l'opportunità di farlo secondo un piano ben stabilito da Egli stesso, sin dal tempo della creazione. Ad alcuni verrà data la possibilità già in questa vita, con la sua santa chiamata, che, per il principio del libero arbitrio donato a tutti noi, deve essere personalmente accettata. Al resto dell'umanità questa opportunità verrà concessa alla fine del regno millenario di Cristo. Per i vostri appunti vi consiglio di leggervi il capitolo 20 di Apocalisse. Ma torniamo all'argomento di questo sermonetto. La semplificazione, se così vogliamo chiamarla, delle leggi di Dio ridotte nei due soli comandamenti che sono ama Dio ed ama il prossimo, come abbiamo letto poc'anzi nei versi contenuti in Marco capitolo 12, versetti 28-34, vengono però mal compresi e strumentalizzati soprattutto da coloro che, pur dichiarandosi cristiani, non seguono interamente ciò che le scritture ci raccontano, asserendo che la legge di Mosè è, in qualche modo, decaduta, abrogata e sostituita da questi due grandi comandamenti. Facciamo attenzione perché ciò che queste persone dicono non rispecchia la verità. Noi sappiamo benissimo che nessuno, neppure Gesù stesso, ha mai abrogato un comandamento o uno statuto, perché, come è scritto in Matteo 5, versetto 18, che andiamo a leggere, Matteo 5, versetto 18, un versetto che conosciamo benissimo a memoria, in cui dice: perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure uno iota o d'un solo apice della legge passerà, prima che tutto sia adempiuto. E dal momento nessun cielo e nessuna terra sono ancora passati, cioè stati ricreati, cosa peraltro che avverrà solo dopo il gran giudizio, al termine del regno millenario di Cristo. Per i vostri appunti vi consiglio di leggere Apocalisse 21, versetto 1. Inoltre, Gesù, conoscendo perfettamente la natura umana, si affrettò a dichiarare in Giovanni 14, dei versetti 6 e 21, quanto segue. Giovanni, capitolo 14, versetti da 6 a 21. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin da ora lo conoscete e l'avete visto. E Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Questo insegnamento fondamentale noi lo mettiamo in pratica ogni giorno. Quando ci rivolgiamo al Padre Celeste nel nome santissimo di suo Figlio Gesù Cristo, affinché Egli ci dia ascolto e ci riceva in presenza del suo santo trono. Ma proseguiamo la lettura al versetto 15 di questo capitolo che stiamo leggendo in Giovanni, dove troviamo appunto il comandamento di osservare le leggi di Dio. Al versetto 15 è scritto proprio: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà con voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi ancora un po' di tempo, e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me ed io in voi. Che splendida promessa abbiamo letto in questo momento. In un giorno rivedremo il nostro Salvatore Dio Gesù Cristo e vivremo l'eternità con Lui e il Padre Celeste. Ma nel versetto 21 egli ribadisce quanto sia importante osservare i suoi comandamenti, perché troviamo scritto proprio in questo versetto: chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Quello che abbiamo appena letto ci fa comprendere che la legge di Dio è ancora vigente e ci viene affermato ciò da colui che l'ha poi scritta su pietra per Israele. Avete ben compreso perfettamente che colui che si palesò nel corso della storia, ai vari profeti, ai patriarchi, era proprio Gesù, la parola, colui che, come il Padre Celeste, non ha principio e non ha fine, poiché nessuno ha mai visto Dio, come ci ricordano anche alcune scritture, come ad esempio Giovanni capitolo 1, versetto 18. Andiamo a prenderlo. Giovanni capitolo 1, versetto 18, dove è scritto: nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Dio si è sempre presentato agli uomini nella veste di colui che un giorno avremo conosciuto nelle sembianze umane di Gesù Cristo. Pertanto i comandamenti e gli statuti di Gesù Cristo sono quelli dati per scritto anche a Mosè per il popolo ebraico. Mai furono o saranno aboliti perché eterni, come è eterno colui che li ha promulgati. Non cadiamo nelle semplificazioni di coloro che si dichiarano discepoli, ambasciatori di Cristo, ma che invece vivono ancora nell'inganno. Facciamo sempre attenzione perché tra loro possono nascondersi lupi travestiti da agnelli. Seguiamo sempre le leggi di Dio, facendo quotidianamente la nostra professione di fede, scusate, il nostro personale Shema, in ogni istante della nostra quotidianità, sia al mattino che alla sera, come memoria indelebile di appartenenza a Dio e salvati dal prezioso sangue di Cristo. Seguendo le sue vie non ci perderemo mai e giungeremo salvi alla meta. La nostra trasformazione finale in figli di Dio, diventando simili al Padre e al Figlio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e che Dio vi benedica grandemente.